credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento del giovedì con Allargare gli orizzonti. Oggi vogliamo parlare di televisione e di teatro. Restate con noi la prossima mezz'ora.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento del giovedì con Allargare gli orizzonti. Oggi vogliamo parlare di un libro che è stato presentato proprio 2 giorni fa qui alla Radio Vaticana in Sala Marconi ed è un libro dedicato ad un grande artista, Lorenzo Lotto. Molti di voi hanno probabilmente anche visitato una mostra che ha avuto un grosso successo qui a Roma e che è stata ospitata presso le scuderie del Quirinale dal marzo al giugno scorso. E immediatamente dopo la mostra è uscito appunto questo libro di Mario Dal Bello, che è nostro ospite qui in studio.
Benvenuto. Buongiorno e grazie.
Dal titolo Lorenzo Lotto, un incontro. Vogliamo un po' parlare di questo, della meccanica di questo incontro?
Ma direi che è un incontro che dura da una vita, perché dove io sono nato, nel Duomo di Asolo, in provincia di Treviso, c'è una pala giovanile del Lotto, per cui posso dire che fin da bambino sono vissuto accanto a questo pittore. Poi ci siamo persi per strada e poi ci siamo ritrovati anni dopo, quando per motivi occasionali ho potuto girare la zona della Bergamasca e le Marche, dove ci sono la maggior parte delle opere di questo pittore, ed è nata direi una consuetudine, un'amicizia anche, per cui a un certo punto non potevo non descrivere questo incontro, perché si è trattato di un incontro vero e proprio con un genio misconosciuto, perché Lotto è stato ignorato per secoli ed è stato riscoperto solo alla fine dell'Ottocento da Bernard Berenson, il grande studioso che ha riscoperto anche Caravaggio. E fra Caravaggio e Lotto ci sono delle affinità, nel senso che Lotto è prima di Caravaggio e Caravaggio attinge anche da lui. Quindi si tratta, io ho voluto trasmettere un incontro con questo genio straordinario e molto moderno.
Si parla di genio, ma si parla anche di originalità rispetto ai tempi nei quali lui è vissuto, rispetto ai suoi contemporanei.
Sì, sicuramente, essendo vissuto nell'epoca di personaggi come Bramante, Leonardo, Raffaello, Michelangelo e Tiziano, che era molto geloso di Lotto, perché Tiziano era, umanamente parlando, un personaggio piuttosto discutibile, possiamo veramente dirlo. Ecco, lui si è trovato a contatto con questi mostri sacri e diciamo che è stato un perdente dal punto di vista umano, perché ha dovuto rifugiarsi un po' per carattere, essendo un carattere ipersensibile, inquieto, e un po' anche perché non riusciva a entrare nel giro delle grandi committenze, proprio per il suo carattere, anche per la sua sensibilità e anche perché gli altri lo estromettevano. Allora la sua arte è rimasta ai margini della grande arte ufficiale. Il suo successo è stato soprattutto nelle zone provinciali, nelle Marche e nella zona bergamasca. Pur essendo veneziano, lui che è stato una persona, un pellegrino inquieto, è andato e venuto da Venezia ed è morto a Loreto, oblato della Santa Casa, ormai anziano, lasciando le sue ultime opere lì alla Santa Casa, dove si possono vedere.
Parlavi prima della modernità di Lorenzo Lotto, in che cosa è ravvisabile?
Ma la modernità di Lorenzo Lotto sta in questa sua grande capacità di entrare nella psicologia dei personaggi. Cioè, noi diremmo che è un pittore psicologo, potremmo anche dire che è un pittore psicanalista. Nella galleria dei ritratti, infatti il libro comincia proprio con la ritrattistica, proprio perché attraverso i ritratti, da una parte, egli svela fino in fondo la psicologia dei personaggi, cioè non li ammanta di un'aura di divinità, o di superiorità, come potrebbe essere in Raffaello o in Tiziano, ma entra nel profondo della loro anima fino in fondo. Ma alla fine la grande scoperta che noi facciamo è che attraverso questi ritratti Lotto ci parla di se stesso. Quindi è moderno nel suo autobiografismo, è moderno nel suo entrare nella psicologia profonda dei personaggi e nella inquietudine interiore che trasmette.
Gli sguardi, parlavi appunto dei ritratti, gli sguardi sono magnetici.
Gli sguardi sono magnetici, catturano, ci sono certe figure che sembra siano sul punto di piangere, sempre. E invece no, sono, perché sono borghesi, sono, oppure sono giovani anche altezzosi, oppure signore, diciamo, che mostrano i loro gioielli, ma c'è sempre qualche cosa di inquieto che non riescono a nascondere, cioè perché Lotto penetra fino in fondo, però i suoi personaggi ti guardano e aspettano da te una risposta, vogliono parlare con te, no? C'è un pathos sempre che Lotto trasmette, no?
Per quel che riguarda le sue opere invece spirituali, anche queste sono naturalmente contenute e analizzate nel tuo libro?
Sì, beh, diciamo che l'80% della produzione pittorica del Lotto è sacra. Sono temi religiosi, diciamo, sono storie di santi, sacre conversazioni, fatti del Vangelo. La sua caratteristica è intanto questo grande realismo. Cioè è un'arte del quotidiano, già prima di Caravaggio, è un'arte appunto del quotidiano, i suoi santi sono personaggi della vita normale, gente che si incontra in campagna, insomma ragazzi vestiti da angeli, angeli che annunciano alla Madonna appunto l'incarnazione e la Madonna si spaventa, come nella famosa tela di Recanati, dove si spaventa e si spaventa anche il gatto che inarca la coda, per cui c'è proprio questo grande, questo il quotidiano, ecco, il Vangelo del quotidiano. Addirittura in una cappella di campagna, che io definisco una Sistina di campagna, a Trescore Balneario, dipinge le storie di Santa Barbara e le storie, e ci sono storie come un fumetto, diciamo, che vengono raccontate in una maniera così discorsiva e ci sono piazze di paese col mercato, i ragazzi che giocano e cadono, non so, i soldati. Cioè è un Vangelo del quotidiano, già prima di Caravaggio. E questo attira moltissimo. Poi Lotto ha delle invenzioni formidabili. Per esempio, c'è una grande pala marchigiana, nella quale, che è la pala della Madonna del Rosario a Cingoli, nella quale lui si inventa un pergolato di rose, e dentro le quali ci sono i tondi con tutte le storie dei misteri. È un'innovazione unica. Da lui sono partiti centinaia di tele, di santini, cioè diciamo è un grande innovatore, ha una fantasia straordinaria, come quando in una tela a Bergamo dipinge il paradiso e gli angeli sono viola, sono verdi, sono azzurri, cioè surreale. Quindi c'è un tocco di surrealismo, un tocco di paesanità, per dire, un tocco di popolarità insieme a una profondissima spiritualità. C'è una trinità che Lotto ha dipinto, che per me è una delle più insolite raffigurazioni della trinità a Bergamo, nella quale c'è il Cristo che mostra le sue ferite, ma dietro di lui c'è l'ombra del Padre, in grigio. Una raffigurazione veramente straordinaria. Quindi un genio dalle molte facce.
Ritorniamo un attimo, l'hai anche descritta brevemente, una delle tele più famose ovviamente sì. del Lotto, che è l'Annunciazione, a cui d'altronde è anche dedicato la copertina del, sì. del libro, appunto l'immagine della Vergine spaventata dall'annuncio, sì. il gatto appunto, che anche lui
e scappa.
Si spaventa, è un'immagine che molti dei nostri ascoltatori probabilmente ricordano. E, dicevo, il ravvisabile in questa tela, così come nelle altre tele del Lotto, oltre a questo realismo, no? di cui parlavi, anche un simbolismo molto
sì,
forte. Poi.
Sì, beh, diciamo, questa tela si trova a Recanati, perché lui ha dipinto diverse annunciazioni. Questa è quella appunto più famosa, ma il simbolismo è fondamentale nelle opere del Lotto, ma in lui è innato. Siamo noi che dobbiamo cercare di capire di nuovo,
di decifrarlo,
diciamo così. Ecco, anche per esempio in questa famosa tela dell'Annunciazione di Recanati, l'angelo, che è un angelo bianco-azzurro, vestito, l'angelo fa ombra sul pavimento. Ora è un po' strano, perché insomma dovremmo essere in primavera, diciamo, e invece dove le ombre non sono così forti, e invece lui mette l'ombra, e questa ombra è il segno, anche nel Vangelo ti coprirà l'ombra, no? Quindi ci sono sempre dei richiami evangelici sottintesi, quindi c'è il fatto reale, fisico, l'ombra, che dal punto di vista pittorico fa da contrasto al corpo, quindi è un bel gioco di luci, ma c'è sempre anche un sottinteso rimando evangelico. evangelico. Non lo so, pure per esempio lì in questa stessa tela c'è un bellissimo giardino fiorito, no? E Maria è anche hortus conclusus nelle litanie, no? Allora, ma queste cose che noi appunto faticosamente decifriamo, per lui erano normali.
Ma probabilmente anche per gli uomini del suo tempo,
sì, assolutamente,
era più semplice decifrare di quanto,
sì,
non sia.
Sì, perché appunto c'era un rapporto con la religione immediato, istintivo. Non è che le opere erano nei musei. I musei nascono con Napoleone sostanzialmente nell'Ottocento, quindi le opere adesso noi le vediamo staccate dai contesti e questo non ci aiuta, facciamo un doppio di fatica.
Certo. Delle opere appunto che tu prendi in esame all'interno del volume, ce n'è una che ti è particolarmente,
sì,
cara?
Ma
che...
quella che io amo di più direi è una Natività che si trova a Brescia, alla Pinacoteca Tosio Martinengo. È un presepio diremmo francescano, classico, con il bue, l'asino, San Giuseppe, la mangiatoia, con tutti i fili d'erba di fieno, uno per uno, di cui si ricorderà il Caravaggio nella sua adorazione dei pastori che è a Messina, ma soprattutto l'atmosfera lunare. È un plenilunio. E dietro la costruzione, dietro la capanna, non si vede la luna, si vede l'alone luminoso, ma questa luce così argentea, così tiepida anche, crea un'atmosfera straordinaria, un'atmosfera di grande raccoglimento, di grande calore, e nello stesso tempo ti fa sentire i brividi dell'inverno. Beh, questa è questa unione, diciamo così, di significato spirituale, di sentimento, di realismo, con dei colori traslucidi bellissimi. Il manto blu della Madonna e gli azzurri del Loto sono indimenticabili. Ecco, insomma, entri dentro un'atmosfera che è proprio il Natale.
Volevo ricordare anche che il tuo volume ha la prefazione del direttore dei Musei Vaticani, Antonio Paolucci, e che il volume è edito dalla Libreria Editrice Vaticana. Quindi ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia e ricordiamo il titolo del volume di Mario Dal Bello, Lorenzo Lotto, Un incontro.
Grazie molte e arrivederci.
E adesso andiamo idealmente a teatro, lo facciamo presentando uno spettacolo che è in scena fino al prossimo 30 ottobre presso il Teatro Arcobaleno in via Francesco Redi qui a Roma. Si tratta di Appunti per il prossimo millennio, omaggio cantato e recitato a Italo Calvino per la regia di Ferdinando Ceriani, che è il nostro ospite al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno e grazie dello spazio dedicato allo spettacolo.
Dunque, un omaggio dedicato anche questo a Calvino. Come mai pensare appunto di portare in scena uno scrittore che non ha scritto specificamente per il teatro?
Ma guarda, io voglio essere sincero, l'occasione è stata abbastanza casuale. Collaboravamo con l'Istituto di Cultura di Rabat, con noi della Compagnia Italiana di Maurizio Scaparro, e c'era la possibilità di fare una rappresentazione italiana per i 150 anni dell'Unità d'Italia lì in Marocco. E mi ero informato e avevo scoperto che all'Università di Rabat c'era un corso monografico su Calvino, che mi sembrava una cosa già per sé fantastica.
Certo.
Perché in un'università araba si studiava Calvino. Allora mi sono detto, proviamo a fare uno spettacolo su Calvino, ma come poter trasporre a teatro Calvino soprattutto per un pubblico straniero? Questa era la difficoltà, e da qui mi è venuta l'idea della musica. E ho coinvolto Antonio Pizzicato, che oltre a interpretare la parte di Calvino è anche la persona che ha composto tutte le canzoni che poi danno vita allo spettacolo, in collaborazione con Gianluca Casadei, che è il fisarmonicista che le suona dal vivo. E questo è stato, diciamo, l'input. Dunque, per una serie di occasioni che si è creata questo incontro. Io Calvino lo amavo anche prima, per carità. E da qui è nata questa idea di ripresentare, di proporre Calvino, o meglio un viaggio fantastico attraverso la sua opera, grazie anche al tappeto, al veicolo della musica. E devo dire che dopo questa prima settimana di repliche risulta un'operazione in questo senso abbastanza vincente, perché la prosa di Calvino è una prosa di per sé non semplice, una prosa alta, alta, talvolta anche un po' spigolosa, ma trasposta in musica, in una metrica musicale, è estremamente fruibile. Dunque io mi sono immaginato questo incontro un po' fantastico tra una lettrice che poi per chi conosce Calvino ritroverà la lettrice di Se una notte d'inverno un viaggiatore, certo, con l'autore, il suo autore preferito, che si materializza sul palcoscenico con un effetto di luce ed è proprio Calvino. E i due iniziano a dialogare, all'inizio in modo un po' titubante, perché non si conoscono, non sanno bene chi sono nell'uno nell'altro, piano piano ripercorrono, ritirano fuori dalla memoria alcuni frammenti delle più belle opere dell'autore, mm-hmm, dal barone, dal Visconte di Mezzato, alle Cosmicomiche,
i racconti,
le lezioni americane, insomma, le città invisibili, e questi frammenti che vengono riportati alla memoria vengono cantati. E insomma, devo dire che il lavoro che ha fatto Pizzicato è stato ottimo, perché proprio sono poi delle musiche, un sound musicale che ricorda un po' i cantatori italiani, De André, Conte.
Sì, che infatti rimane nella memoria anche dopo lo spettacolo, sì, ieri, ecco, sera continuavo a canticchiare dentro di me.
Sei venuto e ti ringrazio, e credo che sia un po' un piccolo nostro vanto vedere uscire gli spettatori che canticchiano i motivi che hanno sentito, e questo vuol dire che insomma, lo spettacolo non ha lasciato indifferente.
Volevo tornare un attimo al discorso che dicevi, no, del dialogo, quindi questa forma poi specificamente teatrale, no? Proprio il dialogo sul palcoscenico, che parte però con un dialogo quasi metafisico, cioè un dialogo tra la lettrice e il libro stesso, nel senso che aprendo il libro che si sente la voce misteriosa di Calvino che appunto sta già parlando.
Sì, beh, sai, Calvino, a parte forse le sue primissime opere, tipo I Nidi di Ragno, queste opere più, diciamo, realistiche, poi quasi sempre le sue opere sono dei discorsi metaletterari, cioè sul proprio il ruolo, l'importanza della scrittura, della creazione letteraria, del linguaggio. Ecco, comunque mi sembrava giusto partire proprio da queste sue elucubrazioni, che non sono semplici da seguire, ma che sono anche di estremo fascino e che poi vengono sintetizzate nelle lezioni americane. E in questo suo vagare nella mente, in cui tenta in un momento anche dello spettacolo Calvino di spiegare come le idee circolano, veicolano nella sua testa, che in modo l'abbiamo poi trasposto in modo molto quasi ginnico, atletico, quegli attori che corrono seguendo questi canali dove passano le idee di Calvino, cioè cercando di rappresentarlo fisicamente, questo veicolare dell'idea di Calvino. Ecco, partendo proprio da questo discorso metaletterario, però poi sempre arriviamo invece a quelle che sono le opere più belle, più famose, che il pubblico spesso si diverte anche a riconoscere. Quello che mi fa piacere sottolineare, perché la difficoltà dell'adattamento drammaturgico è proprio in questo risiede, che lo spettacolo è un dialogo, dunque ha, come hai detto te, una forma teatrale, ma questo dialogo è composto unicamente da pietre vere, cioè da frammenti di Calvino, che sono stati presi dalle più svariate opere per creare un vero e proprio dialogo. Non è stato facile, perché il grande amante di Calvino potrà veramente talvolta trovare degli accostamenti anche un po' azzardati, veramente una frase presa da un'opera, un'altra da un'altra, che però messe insieme sembra quasi che si rispondano.
Hanno una loro logica.
Ecco,
sì.
Che hanno una loro logica. Dunque, questo puzzle, comporlo, devo dire, è stato abbastanza complicato, però credo che alla fine, insomma, renda un pochino l'idea di quello che era anche il lavoro, no? Il lavoro dello scrittore che sta lì sulla pagina. Calvino era uno che sempre era molto esigente, no? Anche correggeva, cancellava, riscriveva, cercava la parola giusta, ecco, lui lo diciamo spesso nello spettacolo, bisogna sfuggire alla peste del linguaggio, questo linguaggio che ormai è banale, che dunque ha perso i contenuti, invece lui cercava sempre di trovare la parola giusta, ricca di contenuti. E se mi permetti vorrei citare un attimo un frammentino proprio dello spettacolo, perché che per me è fantastico ed è soprattutto di un'attualità straordinaria. Proprio verso la fine ci sarà proprio Calvino che dice che nei momenti in cui il regno dell'umano sembra condannato alla pesantezza, e oggi è proprio così, stiamo vivendo in un momento di pesantezza schiacciante, inquinante proprio, che inquina la nostra quotidianità, dovrei volare come Perseo in un altro spazio, volare come Perseo. Ecco, questa è un'immagine, è forse ecco uno degli appunti per sopravvivere al nuovo millennio, cercare nella poesia, nella scrittura, nella mitologia, nell'immagine dei motivi di benessere che oggi un po' si è perso, visto quello che viviamo, no, quotidianamente, certo, anche anche la volgarità che ci circonda, ecco. Cioè, proprio sempre Calvino in una delle canzoni dice, ecco, questa roboante vitalità che noi crediamo sia una cosa positiva, in realtà non è altro che un segno di morte di una civiltà, perché è una vitalità rumorosa ma non ricca di contenuti. Dunque, insomma, diciamo che è uno spettacolo che è per tanti palati. Io devo dire, sono venuti studenti, sono venute casalinghe, sono venuti addetti ai lavori, ognuno trova il suo livello di lettura, però devo dire che piace un po' a tutti, e questo mi fa piacere.
Nelle tue note di regia tu hai usato una metafora molto, molto bella, che anche questa ci ricollega al tema del volo, perché parli delle ali di una farfalla. È come quando tocchiamo appunto le ali di una farfalla, poi ci resta nelle mani una polverina magica.
E questo credo che sia un po' quello che hai detto tu prima, cioè uscire canticchiando uno dei motivi musicali che hai ascoltato e che ti richiamano alla memoria anche quel frammento di Calvino che abbiamo musicato. Noi con molta umiltà ci siamo avvicinati a Calvino, giochiamo con le sue parole, ma giochiamo in senso calviniano, con leggerezza, ecco, proprio come il maestro ci ha insegnato. E ci siamo resi conto, tutti noi che ci abbiamo lavorato, che dopo questa esperienza sì, ci rimane un po' di Calvino tra le dita o sulle labbra, ed è bello, ecco, ci sentiamo più ricchi.
È vero, sì, più ricchi. Sì. Più puliti, più leggeri.
Sì, sì, più leggeri, sì.
E volevo ricordare allora gli artisti che sono in palcoscenico. Abbiamo già nominato Antonio Pizzicato nel ruolo di Calvino, Carla Ferraro che interpreta appunto la lettrice, la sua interlocutrice, e poi la fisarmonica Gianluca Casadei, che appunto suona dal vivo e accompagna dal vivo le canzoni che si ascoltano durante lo spettacolo.
Sì.
Volevo inoltre ricordare che lo spettacolo è in scena fino al 30, dicevamo, al Teatro Arcobaleno, ma che poi continua invece la sua tournée. La prima tappa?
Sì, per adesso andremo all'Altaro della Pergola il 15 e 16 novembre a inaugurare la sezione Nuova Drammaturgia di questo teatro glorioso, bellissimo, che ha riaperto le porte dopo un periodo un po' difficile, è nato a nuova vita, ecco, cioè una nuova vita, è diventata una fondazione, uno dei più bei teatri proprio d'Italia, e si inaugura una sezione sulla Nuova Drammaturgia italiana, dove ci siamo noi che con il Calvino, poi ci sarà Spiro Scimone, poi ci sarà Santanelli, dunque siamo anche in una sezione ricca di importanti autori, questo ci rende orgogliosi, e dunque il 15 e il 16 novembre siamo alla Pergola di Firenze. Sì.
Benissimo, grazie allora di essere stato in nostra compagnia, in bocca al lupo per queste prossime repliche romane, naturalmente per la tournée di Appunti per il prossimo millennio, omaggio cantato e recitato a Italo Calvino, per la regia di Ferdinando Ceriani, che ringraziamo di essere stato con noi.
Grazie e venite a teatro, perché il teatro fa bene.
È vero, verissimo. Ciao Ferdinando, grazie.
Grazie tanto Rosario.
Un'ultima notizia prima di chiudere: sabato prossimo, il 29 ottobre, al Palazzo Vecchio di Firenze si svolgerà l'incontro Produrre Cultura, Patrimonio, Paesaggio, Industria Creativa, Dialogo verso Florence 2012, organizzato dalla Fondazione Florence per i Beni Culturali e Ambientali. L'incontro è stato organizzato perché in questa crisi economica, politica e culturale gravissima per l'Italia manca tuttavia nel nostro paese una politica della cultura. Nella società post-industriale, dove i servizi svolgono un ruolo preminente, non soggetto a concorrenza internazionale, la cultura non può che svolgere un ruolo centrale che oggi però viene disconosciuto. È dunque necessario affrontare i temi della crisi e dello sviluppo da un punto di vista culturale, affinché il nostro paese possa prepararsi ad accogliere la svolta di questo nuovo secolo. E in questa svolta è importante il ruolo che il paesaggio avrà. Il paesaggio è una risorsa la cui valorizzazione rappresenta una sfida all'attenzione delle politiche nazionali e internazionali. Uno degli elementi più importanti è il suo significato per la conservazione e la valorizzazione dell'identità culturale. Si parlerà infine di industria creativa, che è stata oggetto negli ultimi anni di numerosi rapporti internazionali che cercano appunto di definirne i contenuti e in particolare il loro impatto economico. Segnalo tra le presenze quella del professore Walter Sant'Agata, professore ordinario di Scienze delle Finanze dell'Università degli Studi di Torino, del rettore dell'Università degli Studi di Napoli, Federico II, Massimo Marrelli, e del professor Andy Pratt, professore di cultura, media e industria creativa del King's College di Londra. E con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Allargare gli orizzonti ritorna giovedì prossimo.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.